Vito Mancuso, ben ritrovato.
Buongiorno.
Partiamo dai fatti. Papa Francesco viene accusato di eresia, sono 7 eresie per la precisione, da 62 personalità, tra sacerdoti, studiosi laici, tra cui l'ex presidente dello IOR, Ettore Gotti Tedeschi. Una lettera che era stata inviata al Papa quest'estate e ora è stata pubblicata online con un titolo latino che noi potremmo tradurre con correzione fraterna. Lei, naturalmente, Vito Mancuso, ha letto il documento. In sintesi, quali sono queste accuse di eresia?
Ma guardi, in sintesi le 7 accuse si possono ridurre a una sola, che è il discorso di non rispettare la tradizione della Chiesa e la cosiddetta legge divina. Poi potremmo anche entrare analiticamente in ciascuna delle 7 accuse, per così dire. Tra l'altro loro continuamente affermano che non ritengono che il Papa in quanto tale sia eretico, ma che questi suoi insegnamenti possono favorire l'eresia. Però vede, io vorrei dire da subito una cosa molto chiara, e cioè che io penso che questi 62 intellettuali cattolici, tra cui anche molti teologi importanti, non abbiano del tutto torto, nel senso che oggi essere eretico è la condizione indispensabile per essere profetico. Questo è il punto decisivo. Si tratta di capire se occorre essere fedeli a una legge che è alle nostre spalle, che è stata costruita lungo i secoli dal potere ecclesiastico, o se essere fedeli agli uomini e alle donne contemporanee nei loro bisogni e nelle loro esigenze. E il Papa sceglie evangelicamente questa seconda strada e quindi fa qualche frizione rispetto ai punti della tradizione. Questi teologi, questi intellettuali non capiscono questa tendenza profetica, semplicemente guardano la legge, la lettera della legge così com'è, e gridano lo scandalo: eretico, eretico.
Quindi una tendenza profetica, qui siamo già a un suo parere personale molto chiaro, ma andiamo un po' con ordine. Le accuse prendono spunto dalla lettera pastorale Amoris Laetitia, che anche qui lo diciamo veramente in estrema sintesi, va in favore dei divorziati risposati e in particolare non li colpevolizza, qui stiamo parlando naturalmente di credenti cattolici,
sì,
insomma,
evidente.
Non li colpevolizza, ma dice sono accolti nella Chiesa nella loro sessualità e anche, non da ultimo, non è più vietata l'Eucaristia. Ecco, in questo specifico caso si tratta di eresia o di Chiesa che si modernizza?
Beh, guardi, si tratta di Chiesa che più che modernizzarsi tenta di essere la più fedele possibile alle consegne che il Vangelo dà. Il Vangelo è chiaro, il sabato è a favore dell'uomo, cioè l'uomo non è per il sabato, ma il sabato è a favore dell'uomo, laddove il sabato vuol dire la legge, le istituzioni, i dogmi, i sacramenti. Ora, io penso che tutti conoscano delle persone divorziate e penso che all'interno delle persone divorziate qualcuno conosca anche delle persone che si sono risposate e che con queste nuove nozze hanno trovato effettivamente quell'equilibrio, quella tranquillità, quella serenità, quella bontà della vita in base alla quale poter esistere e fiorire. Ebbene, queste persone sono colpevoli, sono da considerarsi escluse, il sacramento è da considerarsi, come dire, un premio per i buoni o effettivamente qualcosa che accoglie tutti? E il Papa ragiona in maniera, a mio avviso, assolutamente evangelica, dicendo noi dobbiamo venire incontro alle situazioni, nei luoghi in cui sono e nelle situazioni in cui sono. Se la Chiesa non fa questo, non fa il mestiere che Gesù le ha insegnato. Si tratta di essere veramente fedeli a quella scintilla originaria che è stato l'insegnamento di Gesù di Nazareth, il quale, scusi, ma questa è una cosa importante, il quale venne accusato di eresia dai sommi sacerdoti, dagli scribi e farisei del tempo, e per questa accusa pagò con la vita. Il problema è che c'è sempre una legge determinata contro la quale la profezia di tutti i tempi e di tutti i luoghi combatte, e questa è una dialettica, come dire, perenne, quella che troviamo tra i 62 teologi e Papa Francesco.
Fra i firmatari, forse quello più noto è l'ex presidente dello IOR, la Banca Vaticana, Ettore Gotti Tedeschi, prima che Papa Francesco arrivasse, quindi un'ala conservativa sì che si oppone a Papa Francesco, però forse qualche motivo personale c'è, no?
Possono essere motivi personali da tutte le parti, qui dobbiamo essere sia da chi è contro del Papa, sia anche però da chi è a favore, quindi i motivi personali, noi siamo persone, ci sono sempre, ma non è su questo che bisogna ragionare, quelli competono al foro interiore, bisogna ragionare sui documenti e soprattutto sull'intenzione profonda della mente che li pensa.
Ma dal punto di vista della dottrina cattolica, il fatto per esempio dell'Eucaristia ai divorziati può essere considerato eretico?
Se noi ci mettiamo formalmente a guardare i documenti che sono stati prodotti, la risposta è sì. Però guardi che se noi ci mettiamo su questo crinale, noi possiamo dire che la Bibbia letta dai laici oggi può essere considerato eretico? La risposta è sì. Se noi andiamo a pensare come si ragiona in ordine alla salvezza dei non cristiani, oggi nessuno dice che i non cristiani tutti in massa vadano all'inferno. Due concili ecumenici invece stabiliscono che così deve essere, che extra ecclesiam nulla salus, cioè che tutti i non battezzati finiscono direttamente all'inferno. E allora se uno oggi dice, come dicono tutti i papi, e immagino anche la gran parte di questi professori che firmano, che non tutti i non cristiani vanno all'inferno, secondo certo tipo di prospettive è eretico. E gli esempi potrebbero essere altri, come erano considerati gli ebrei prima, popolo dei Cida, e oggi si parla di fratelli maggiori. Cioè la realtà è che la vita è un processo, tutto si muove, e la Chiesa, che all'interno di questa processualità che si chiama vita, si muove anch'essa, per fortuna. Per fortuna. E quindi avere una mentalità non evolutiva, statica, per non dire staticista, che si ferma sui singoli particolari, porta a queste idiosincrasie e a queste schizofrenie che pensano che il Papa sia eretico quando in realtà è uno dei più grandi cristiani che il nostro tempo conosca.
Comunque dobbiamo anche dire che delle posizioni di Papa Francesco sono contestate da una parte della Chiesa Cattolica che appare molto divisa, forse mai così divisa come lo è stata adesso, e forse è questo il vero problema.
Questo è certamente un grande problema. Vorrei aggiungere però, guardi, che la Chiesa Cattolica queste divisioni le ha sempre conosciute. Basta leggere il Nuovo Testamento per capire che le divisioni c'erano già tra gli apostoli. Poi la storia della Chiesa conosce una ventina, se non di più, di antipapi. Ci fu un periodo in cui addirittura ce n'erano tre i papi in Occidente, quindi divisioni proprio marcatissime, scismi. Voglio dire, la storia della Chiesa non è una storia per educante, è una storia dove tutto quanto fila in maniera liscia. Le divisioni di oggi riproducono una dialettica che ha sempre attraversato la storia della Chiesa e che la attraverserà sempre fino a quando ci sarà la Chiesa.
Se lei fosse un assistente del Papa, cosa risponderebbe a questa lettera correzione filiale?
Ma io risponderei di prendere sul serio questa lettera, di rispondere in maniera precisa e articolata, di assumersi le proprie responsabilità fino in fondo, con coerenza e senza aver paura di dire è vero, alcune cose sono diverse rispetto alla dottrina tradizionale. È vero, io mi assumo le responsabilità di questo cambiamento per il bene della Chiesa e per il bene degli uomini e delle donne di questo tempo. Io mi assumo questa responsabilità in virtù del mio carisma di infallibilità papale, e lui questo deve fare. Questo secondo me che il mondo si aspetta, i cristiani seri si aspettano una presa di posizione seria.